L'Iran ha una nuova guida suprema e Mojtaba Khamenei, figlio di Ali, vicino ai Pasdaran. Nei giorni scorsi Trump si era detto contrario a una decisione di questo tipo, pretendendo di essere coinvolto nella scelta sulla successione. Nella notte il regime di Teheran ha annunciato un lancio di missili contro Israele. La rappresaglia iraniana continua a colpire anche gli altri paesi del Golfo Persico, mentre salgono a 7 i soldati statunitensi uccisi. Trump ha sentito al telefono Macron, che oggi sarà a Cipro, e Starmer per la prima volta dopo le critiche legate alla guerra. Ancora in aumento il prezzo del petrolio, che supera i $100 al barile. Non succedeva dal 2022. Sulla guerra in Iran, Meloni prova a cavarsela con il neneismo. In un'intervista ha detto: né condivido né condanno l'attacco. Una posizione pilatesca per tenere fuori l'Italia dal conflitto, senza prendere davvero le distanze da Trump. Oggi lo sciopero transfemminista con nuove mobilitazioni dopo quelle di ieri nella giornata internazionale della donna. A Milano stamattina corteo studentesco da Largo Cairoli. Al Quirinale ci sarà una cerimonia con Mattarella e Meloni. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30 che apriamo con un comunicato sullo sciopero transfemminista di oggi.
Salari del 20% più bassi a parità di mansione, disoccupazione femminile al 50% con punte dell'80% in alcune regioni. Una donna su tre in Italia non ha neppure un conto corrente intestato solo a lei. Anche nel 2026 i dati sulla diseguaglianza di genere in Italia non dicono nulla di buono. E mentre centri antiviolenza e consultori vengono sistematicamente definanziati, la destra di governo avanza proposte che puntano unicamente a limitare la libertà delle donne e gli strumenti di denuncia. Il tutto mentre non si arresta la tragica scia dei femminicidi. Per non rimanere indifferenti e non sentirci complici, anche quest'anno, come lavoratrici e collaboratrici di Radio Popolare, aderiamo allo sciopero internazionale femminista e transfemminista di Non Una di Meno, per cui non sentirete voci femminili in onda. L'Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori di Radio Popolare sostiene lo sciopero del 9 marzo, devolvendo il corrispettivo della propria giornata di lavoro a un'associazione che si occupa di contrasto alla violenza di genere.
In Iran la TV di Stato ha annunciato il nome della nuova guida suprema del paese, Mojtaba Khamenei, figlio di Ali, ucciso nel primo giorno della guerra avviata da Israele e Stati Uniti. Vicino ai Pasdaran, le cosiddette guardie della rivoluzione, Mojtaba è stato indicato da un'assemblea che ne ha fatto il terzo leader del paese dalla rivoluzione di fine anni 70, dopo il padre e l'ayatollah Khomeini. Nei giorni scorsi Trump si era detto contrario alla possibilità che fosse il figlio di Khamenei a guidare l'Iran, definendolo un peso piuma e pretendendo di avere un ruolo nella scelta sulla successione. Da New York, Roberto Festa.
Non l'hanno ascoltato. La nomina a supremo leader iraniano di Mojtaba Khamenei, figlio di Ali, è uno schiaffo a Donald Trump. Dovranno ottenere la nostra approvazione, aveva detto ieri Trump, aggiungendo che se ciò non dovesse accadere, il nuovo leader iraniano durerà poco. La nomina di un altro Khamenei a leader supremo mostra comunque che a Teheran, in termini di struttura di potere, è cambiato poco. E svela la nomina alle debolezze della strategia americana. Anzitutto Trump continua a paragonare Iran e Venezuela. La cosa non sta in piedi. Il regime teocratico degli Ayatollah, per struttura, principi, influenza, non c'entra niente col chavismo. Quello che ha portato poi alla cattura di Maduro è stato un blitz, concordato con settori del potere venezuelano. Con l'Iran è invece in corso una guerra, dove le relazioni tra i due paesi sono così labili che i bombardamenti americani hanno ucciso anche coloro, anche quegli iraniani su cui Washington puntava per il dopoguerra. Quando quindi Trump dice dovranno ottenere la nostra approvazione, chi dovrà ottenerla? Le forze del vecchio regime, cui verrà concesso di restare un po' più moderati al potere, oppure una nuova coalizione post Ayatollah? Non è dato saperlo. Ancora, la richiesta di entrare nella scelta del leader supremo implica una qualche forma di controllo americano su Teheran in futuro. In questa prospettiva quindi ci sarà anche un contingente di soldati americani di stanze in Iran. Ecco, sono tutte domande cui l'amministrazione Trump non ha dato sinora risposta, che indeboliscono l'azione americana e fanno sì che il governo iraniano, dopo oltre una settimana pesantissima di guerra, si prenda tranquillamente gioco di Donald Trump. Da New York, lì nello studio.
Intanto in Medio Oriente proseguono gli attacchi incrociati. Nella nota Human Rights Watch ha accusato l'esercito israeliano di aver usato fosforo bianco su aree residenziali nel Libano meridionale. mentre il regime di Teheran ha annunciato un lancio di missili verso Israele. Ieri sera era arrivata notizia della morte di un soldato americano colpito nei giorni scorsi in Arabia Saudita, sale così a 7 il numero dei militari statunitensi uccisi finora. La rappresaglia iraniana continua a colpire anche gli altri paesi del Golfo Persico. Nelle ultime ore è toccato a Kuwait e Bahrain, dove l'agenzia di stampa ufficiale parla di 32 persone ferite, il numero più alto in un singolo bombardamento tra quelli che hanno preso di mira gli stati del Golfo. Eppure due giorni fa il presidente iraniano Pezeshkian si era scusato con i paesi vicini. «Non abbiamo attaccato i nostri amici, ma strutture militari statunitensi nella regione», aveva dichiarato. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico, esperto di Iran.
Le dichiarazioni di Pezeshkian, a mio parere, più che rivolte verso i paesi arabi del Golfo Persico, erano rivolte in direzione dell'Azerbaigian e della Turchia, come anche del Pakistan e dell'Oman. È interesse prioritario al momento per la Repubblica Islamica che il fronte settentrionale non si apra. Bisogna ricordare che due giorni prima due missili sono stati abbattuti in prossimità dello spazio aereo della Turchia e altri due droni invece hanno colpito un aeroporto in Azerbaigian. Quindi quel fronte, secondo me, è un fronte che la Repubblica Islamica reputa pericoloso e che non vuole aprire. Alcuni giorni ancora prima, invece, il Pakistan aveva ricordato all'Iran quella sorta di alleanza strategica che ha siglato recentemente con Riyadh, e quindi anche in questa logica, secondo me, l'Iran ha interesse a tenere buono il Pakistan come potenza nucleare. Poi Pezeshkian ha però anche una logica rivolta ai paesi arabi del Golfo per cercare di portarli dalla propria parte, ovvero di dire ai paesi arabi del Golfo che fin tanto che il vostro sostegno sarà a favore appunto della coalizione israelo-statunitense, subirete i costi di questo sostegno.
Nelle ultime ore un'agenzia iraniana ha diffuso un video che rafforza l'ipotesi di una responsabilità americana nell'attacco che ha causato un'enorme strage in una scuola femminile colpita nelle prime ore di guerra. Ieri il cielo di Teheran era stato coperto da una nube nera dopo che erano stati bombardati dei depositi petroliferi. Sempre ieri Trump aveva sentito al telefono il presidente francese Macron, che oggi sarà a Cipro, uno dei paesi presi di mira dalla rappresaglia del regime di Teheran. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato anche con il premier britannico Starmer, per la prima volta dopo le critiche che i due si sono scambiati a distanza per le proprie posizioni sulla guerra. Tra i suoi effetti continua a esserci un forte aumento del costo del petrolio, che ha superato i $100 al barile per la prima volta dal 2022. Calerà rapidamente con la distruzione della minaccia nucleare dell'Iran. È un piccolo prezzo da pagare per la pace e la sicurezza, ha scritto Trump sul suo social network. E ieri sera Giorgia Meloni ha parlato a ruota libera in un'intervista. Ancora la propaganda per il sì al referendum, ancora le posizioni a favore della famiglia nel bosco e un'affermazione pilatesca sul tema più importante, che è proprio la guerra in Iran. In studio Luigi Ambrosio.
Sì, buongiorno Andrea. Con il governo Meloni il neneismo diventa la linea della politica estera italiana. Scoppia la guerra in Iran. Il ministro degli esteri invita gli italiani che vivono nel Golfo Persico a stare lontano dalle finestre per evitare i droni. E la presidente del Consiglio, dopo un lungo silenzio, spiega: non condivido né condanno l'attacco all'Iran, per non inimicarsi Trump e al tempo stesso per evitare di isolarsi troppo in Europa. Meloni prova a farsi tappezzeria. Da un lato Stati Uniti e Israele hanno scelto le bombe, dall'altro i paesi europei cercano di compattarsi, noi in mezzo tra il non intervento e il non disturbare Trump. Avrebbe potuto riempire di contenuti il governo Meloni una scelta del genere, spiegando le ragioni positive del non intervento e della diplomazia, eppure dei nostri interessi nella regione, che la politica anche di questo si occupa, degli interessi nazionali, un governo sovranista poi lo dichiara. Invece ha scelto la metafora del vuoto Meloni, quella del né-né. Il vuoto di politica di Palazzo Chigi.
Grazie Luigi. Il ministro della Giustizia Nordio ha deciso di mandare gli ispettori del ministero al Tribunale dell'Aquila per il caso, accennavamo poco fa, della famiglia nel bosco. Una decisione presa dopo che proprio Meloni era intervenuta, aveva duramente criticato la decisione dei giudici di allontanare la madre dai bambini. Ieri la presidente del Consiglio ha attaccato ancora e ha detto: una vicenda che mi lascia senza parole. In Germania i Verdi hanno vinto le elezioni nel Land del Baden-Württemberg con oltre il 31%. Governeranno con tutta probabilità insieme alla CDU, che è arrivata seconda, poco distanziata. La SPD crolla attorno al 5%, non entra nel Parlamento regionale, così come non entrano i liberali e la sinistra della Linke. Il partito di estrema destra AfD cresce molto rispetto alle precedenti elezioni del Land, arrivando al 18%, ma in ogni caso si tratta di un po' meno rispetto alle ultime elezioni federali. Alle Paralimpiadi è arrivato il primo oro per l'Italia nel medagliere. La nazionale azzurra ora è a quota 3. Sentiamo Luca Parena.
La medaglia d'oro di Emanuel Peratoner alle Paralimpiadi di Milano Cortina è un premio alla dedizione allo sport, un legame così forte che nessun trauma l'ha potuto scalfire. Peratoner è un veterano dello snowboard, in carriera ha 2 partecipazioni ai Giochi Olimpici Invernali di Sochi e Pyeongchang. Nel gennaio 2021 una brutta caduta in pista aveva complicato qualsiasi ragionamento verso Pechino. Frattura del piatto tibiale del ginocchio, un infortunio grave simile a quello di Federica Brignone. Alla terza Olimpiade, Peratoner non è mai riuscito ad arrivarci. Ha avuto bisogno di 4 operazioni e di una protesi totale al ginocchio. Si è sentito dire che non avrebbe più potuto gareggiare ed è stata la sua capacità di attraversare un momento così duro ad aprire la strada verso la gioia provata ieri a Cortina. Nella finale di snowboard cross paralimpico, categoria Lower Limb 2, quella dedicata agli atleti con disabilità alle gambe meno severe rispetto alla categoria 1, Peratoner è stato in testa dal primo all'ultimo metro. Al traguardo ha chiuso con più di 2 secondi di vantaggio sugli inseguitori, senza mai guardarsi indietro. Una filosofia che ha saputo mettere in pratica anche al di fuori delle gare.
Lo dicevamo all'inizio del giornale radio, oggi è il giorno dello sciopero transfemminista che quest'anno è stato proclamato per il 9 marzo, dato che l'8, la giornata internazionale della donna, era domenica. Oggi al Quirinale ci sarà una cerimonia con il Presidente della Repubblica Mattarella e con quella del Consiglio Meloni, e in una serie di città ci saranno ancora mobilitazioni. A Milano, per esempio, stamattina alle 9.30 è previsto un corteo studentesco dal Largo Cairoli dopo la manifestazione che ieri è partita dalla stazione centrale per arrivare fino a Piazza Duomo. Sentiamo alcune delle persone intervistate durante la diretta con cui Radio Popolare ha seguito le mobilitazioni di ieri.
Non stiamo festeggiando proprio niente e tra l'altro il panorama globale, nazionale, ce lo sottolineo ogni giorno, c'è soltanto da lottare e mettersi in campo.
Sono stata per tanti anni ricercatrice al Consiglio Nazionale delle Ricerche e ho vissuto anch'io per 10 anni il precariato. Ho dovuto rimandare tante cose, anche farmi una famiglia, perché quando sei precari è complicato. Purtroppo le donne nella ricerca, nella scienza, subiscono un altro sopruso. Per esempio al CNR il numero maggiore del personale è rappresentato da donne. Poi però se ti elevi un pochino nella scala gerarchica puoi benissimo vedere come le donne siano sicuramente in minoranza.
È un giorno cui dobbiamo, come in realtà dovremmo fare già ogni giorno, prendere ancora più coscienza riguardo appunto alla condizione femminile. So sicuramente ci sono tantissimi studi che evidenziano che ci sono evidenti disparità.
Sento continuamente storie di donne che subiscono violenza, uomini che sono convinti che un vestito sia un'offerta, una specie di autorizzazione a potersi comportare come vuole, a fare della violenza.
Anche a Roma si è manifestato con un corteo partito dalla zona del Circo Massimo.
Abbiamo scelto di essere in piazza contro il governo Meloni e contro quella che è l'espansione dei fronti di guerra. Sappiamo benissimo che avere una donna come Giorgia Meloni al governo non vuol dire che venga rappresentato l'interesse delle donne. Lo vediamo nel momento in cui viene insomma bocciato il congedo parentale. Lo siamo in questa piazza anche per dire no al DDL Buongiorno, che è inaccettabile, ma soprattutto per dire chiaramente che bisogna costruire un'alternativa che ci rappresenti.
Sono un medico, ho lavorato fino a qualche tempo fa in un posto dove diciamo le posizioni di rilievo erano occupate unicamente da uomini. Penso che sia ancora lunghissima la strada da questo punto di vista.
Se ci guardiamo intorno è pieno di ragazzi e di ragazze molto giovani che sanno come stare dalla parte giusta della storia. Forse sono gli adulti che dovrebbero interrogarsi, avere più fiducia. Certamente è difficile educarsi in uno Stato che sistematicamente impedisce la loro educazione, un'educazione a una cultura di pace e di rispetto.
Le 7:45 minuti, la prossima edizione del giornale radio alle 8:30. Buon ascolto.